Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. L'argomento di oggi è stato un po' preannunciato l'ultima volta che ci siamo sentiti. Il fuoco di Sant'Antonio. I radioascoltatori più fedeli ricorderanno che nell'ultima puntata mi sono divertita a puntualizzare il ruolo di alcuni santi nella protezione da certe malattie. Glissando un po' sul mal de Saint Valentin, l'epilessia, e il ballo di San Vito, la corea, vi avevo preannunciato una puntata tutta sulla malattia nota come il fuoco di Sant'Antonio. E tanto che lo sappiate subito, questo Antonio non è mica quello di Padova, che poi di Padova non è, ma di Lisbona. Allora, conosciuta scientificamente come herpes zoster, questa malattia è più popolare proprio con il nome di fuoco di Sant'Antonio. L'origine del nome è antica e si lega al nome dell'eremita Antonio, vissuto nel 300 d.C., detto anche Sant'Antonio d'Egitto, Sant'Antonio del Fuoco, Sant'Antonio del Deserto, sempre lui, e viene ritratto spesso con un porcellino, perché il grasso del maiale serviva a lenire i dolori delle persone che lui assisteva e curava. Il nesso della sua persona con la malattia data dall'herpes zoster è perché, si racconta, il santo era famoso per aver resistito nel deserto agli attacchi insidiosi del diavolo, riportando dolorose ustioni su tutto il corpo, sperimentando cioè molti dolori. Premesso l'aggancio del fuoco, il virus dell'herpes zoster provoca una dolorosa, infuocata, talvolta infuocatissima, eruzione cutanea conosciuta appunto anche come fuoco di Sant'Antonio. La principale manifestazione dell'herpes zoster è dunque una dolorosa eruzione cutanea somigliante a una placca allungata ricoperta di vescicole, che compare in genere su un lato del corpo, più di frequente del torace o dell'addome, ma che in teoria può presentarsi ovunque, viso e occhi compresi. Pur non essendo una condizione che mette a rischio la vita del paziente, può essere particolarmente dolorosa e durare 2-4 settimane. Cos'è questo herpes zoster? Non è altro che una recidiva dell'infezione primaria, cioè della varicella. In altre parole, soltanto le persone che hanno avuto la varicella possono sviluppare il fuoco di Sant'Antonio. Una volta contratta la varicella, il sistema immunitario non riesce ad annientare completamente il virus, ma lo rende inattivo, costringendolo a nascondersi nelle cellule delle radici nervose. In questa sede il virus rimane dormiente e si nasconde per anni, addirittura anche per tutta la vita. Non è detto che tutti coloro che hanno avuto la varicella sviluppino l'herpes zoster. La varicella è una malattia comune nell'età pediatrica. Ma, come detto, questo virus può continuare a vivere in noi. Dorme e si riattiva a distanza di anni o di decenni in circa il 10-20% delle persone che si sono fatti la varicella. È capace di rimanere nel tessuto nervoso, dicevo prima, nei nervi cranici o nel midollo spinale, e quando si riattiva scatena l'herpes zoster, il nostro fuoco di Sant'Antonio. Si stima che circa il 90% della popolazione italiana abbia avuto la varicella almeno una volta nella vita, generalmente nell'infanzia. Tra questi, il 10% anni più tardi avrà una recidiva con la riattivazione del virus sotto forma di herpes. La malattia è sistemica, cioè cosa vuol dire? Investe tutto il corpo, non si limita al dolore lancinante nella sede delle vescicole, ma come tutte le malattie virali dà anche altri sintomi che sono quelli poi della varicella: febbre, prurito, mal di testa, brividi, spossatezza. In rari casi possono esserci forti dolori addominali che possono precederla di un paio di giorni, simulando coliche addominali o appendicite. Di per sé il fuoco di Sant'Antonio è contagioso perché può trasferire da persona a persona il virus, però solo in caso di contatto con le lesioni infette. Le persone che sono alle prese con l'herpes zoster possono tranquillamente uscire di casa. Non esistono divieti da parte dei medici che non ravvisano la pericolosità. È sufficiente che le vescicole siano coperte e che altre persone non entrino in contatto fisico con le vescicole stesse, perché lì dentro c'è il virus, che perde però ogni carica batterica e infettiva appena le vescicole appassiscono e si prosciugano. I consigli che si possono comunque dare sono: fino a quando non è più contagioso, ovvero fino a quando l'ultima vescicola non si è seccata, bisogna evitare di condividere gli asciugamani, gli accappatoi e anche magari di andare in piscina o praticare sport di contatto. Aver contratto la varicella durante l'infanzia non porta necessariamente allo sviluppo della malattia in età adulta. La riattivazione del virus, infatti, non è la regola. Quando succede, comunque, in genere, si ha un solo episodio di herpes e succede perché di solito si abbina a un improvviso abbassamento delle difese immunitarie, che può avvenire per un grave stress psicofisico, per alcuni trattamenti farmacologici, malattie stesse del sistema immunitario, ma anche per eccessiva esposizione ai raggi solari. Anche questa può essere una causa di attivazione di un virus dormiente. E anche si è visto l'età anziana. È molto comune che questo risveglio del virus dormiente avvenga nei vecchi e nei grandi vecchi. Allora, riassumendo, il virus colpisce chi non ha avuto la varicella e chi non è stato vaccinato in età infantile. Quando da adulti o da anziani il virus si è riattivato come herpes zoster, la guarigione avviene in maniera spontanea. Però, poiché il fuoco di Sant'Antonio può essere molto doloroso, pruriginoso e fastidiosissimo, può essere di aiuto il trattamento farmacologico per calmare il dolore. Per alleviare prurito e calmare il dolore può essere inoltre utile indossare indumenti larghi, comodi, applicare impacchi freschi sulle vescicole o fare bagni con l'acqua fresca, avendo comunque cura di mantenere l'eruzione sempre pulita e asciutta per limitare il rischio di sovrainfezioni batteriche. Raramente però può esservi una complicanza seria e invalidante di questa malattia. Esiste una nevralgia post-herpes. Cioè l'herpes va via, sparisce, non ci sono più i segni esterni dell'herpes. Ma il dolore può continuare a manifestarsi anche a mesi di distanza in assenza di lesioni cutanee. È raro, ma succede. Dicevo che il fuoco di Sant'Antonio coinvolge generalmente il tronco del corpo, però quando colpisce il viso e la zona intorno agli occhi, e succede, a causa di una possibile infiammazione del nervo trigemino, è necessario un intervento tempestivo per evitare il rischio di danni molto severi alla vista. Cioè, se con un herpes del dorso o del petto si riesce anche a non andare dal medico, automedicarsi, sopportare quel che volete, sicuramente quando l'herpes compare sulla faccia, vicino agli occhi, andate immediatamente dal medico o al pronto soccorso, perché bisogna rischiare gravi danni alla vista per interessamento poi del trigemino, del nervo ottico. Allora, perché ve ne ho parlato? Perché sarà capitato anche a voi di vedere o sentire la pubblicità Progresso con l'invito a vaccinarsi per evitare proprio il fuoco di Sant'Antonio. E questa puntata ha voluto proprio sottolineare questo. Chi ha avuto la varicella da bambino o ha avuto una recidiva può valutare col proprio medico di sottoporsi al vaccino specifico contro l'herpes zoster. Questo vaccino contiene la forma attenuata del virus vivo e la sua somministrazione rinforza la risposta immunitaria verso il virus e ne impedisce la riattivazione. La vaccinazione è gratuita e raccomandata in coloro che hanno più di 65 anni oppure coloro che sono immunodepressi. Il vaccino è in grado di ridurre i casi di nevralgia post-erpetica, per cui anche quel dolore che può sussistere dopo un herpes zoster può essere annullato proprio dal fatto che uno si vaccini. Dal 2017 per i bambini è diventata obbligatoria la vaccinazione contro la varicella, volta a impedire anche il primo incontro con il virus della varicella che poi diventa herpes zoster. Ancora una cosa di attenzione, ci può essere il fuoco di Sant'Antonio anche se le vescicole non si vedono. Qualche volta restano interne, ma seguono il percorso sottopelle dei rami nervosi. È un po' più difficile da diagnosticare perché la fase dello zoster senza herpes evidente è aspecifica e difficilmente si distingue da una comune influenza. A tutti i segni di una malattia virale come febbre, malessere e spossatezza si aggiungono prima un formicolio localizzato, un prurito e poi arriva il dolore anche in assenza delle vescicole, per cui se avete dei dubbi il vostro medico saprà dirimerli. Per oggi vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.